questo è un momento di coincidenze felici, sapete, ci sono quei momenti in cui tutto sembra grazia, quella voce che si alzava nel canto, quando in un'assemblea non preparato dal coro, nell'assemblea qualcuno interviene con delle voci che si armonizzano, di colpo tutti diventiamo più gioiosi, più contenti, vuol dire che qualcuno è contento di essere qui, no? È contento di ascoltare queste robe qui, come ascoltando questo Vangelo che quasi sempre leggiamo quando salutiamo i nostri morti, il che vuol dire che questo passo del Vangelo è così prezioso, almeno per me, che quando saluto un amico per sempre gli leggo questo brano con particolare devozione, perché questo è un passo in cui si rivela in profondità il cuore di Gesù, ciò che ha dentro, questo giubilo per la compiacenza che Dio ha verso gli uomini, cioè questa è l'identità più profonda di Gesù. Gesù è pieno di Dio, di questo Dio il quale vive a servizio degli uomini. Il cristianesimo nasce da questa coscienza di Gesù, no? Dal cuore di Gesù, appunto. E io vorrei non commentare evidentemente tutto il mistero profondo che contiene questo passo, perché è il mistero di Gesù stesso, ma vorrei insistere un po' anche se sullo sfondo sta la figura del Messia, e questo Messia, vi dico subito, dolce e violento per alcuni versi, no? La dolcezza e la violenza del Messia, no? Ma vorrei insistere su un piccolo aspetto, probabilmente è una mia ricerca, un mio desiderio, è una cosa a cui tengo tanto perché non riesco a raggiungerla, a sperimentarla, a capirla, no? Che è questo effetto che il Vangelo dovrebbe produrre su noi, di giubilo, di gioia, di serenità, di pace, appunto, no? Anche perché un po' dipende da me, evidentemente, io sono più probabilmente problematico, no? Con me stesso e non... ma siamo anche disabituati, dobbiamo riconoscerlo, siamo anche disabituati a pensare e a sentire soprattutto la nostra fede e il nostro cristianesimo come un Vangelo. Noi siamo da 20 secoli cristiani e siamo piuttosto stanchi, c'è in giro una stanchezza dell'essere cristiano. È molto difficile trovare l'allegria, la gioia per una bella notizia che suscita giubilo. E quindi anche i testi di stasera magari ci sono sembrati normali. In realtà, se rileggerete questi testi, vedrete che invece però il canto mi pareva che avesse prodotto già questo effetto stasera. Se rileggete i testi sentite che invece spingono in questa direzione, la profezia di Zaccaria. E gli evangelisti, sapete, hanno applicato poi all'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Esulta! Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. E poi spiega il motivo. La bella notizia, ecco, a te viene il tuo re. Oh, il regno di Dio è qui. È umile, cavalca un asino. Non arriva con carri e cavalli, archi di guerra. Annuncerà la pace. È il riassunto del Vangelo, no? E di Gesù. E difatti il Vangelo presenta Gesù che gioisce in fondo al cuore, perché Dio viene su un asino, viene il re, ma viene in veste di umiltà, di vicinanza all'uomo. Dio è tenero verso gli uomini, viene a portare la sua compiacenza, che è quella di mettersi sulle spalle il peso della vita degli uomini. E quindi gli uomini devono sentirsi sollevati, devono sentirsi rallegrati. Venite a me voi tutti che state facendo fatica, appunto, siete oppressi, e io vi darò ristoro. Il cantico dei cantici, vieni nel meriggio, all'ombra. Il re viene per un atto d'amore, appunto, per rallegrare l'anima della sposa, no? come mai se aprite la Bibbia, tutta la Bibbia, non solo il Vangelo, lo vedete qui al centro del Vangelo, si rivolge a noi con questo invito, rallegrati, no? Ma tutta la parola di Dio, tutta la rivelazione, come testimonia la Scrittura, insiste su questi richiami, gioisci, rallegrati, non temere, esulta. E per far questo deve dire, ascolta, svegliati, tirati su, appunto, no? Perché c'è questa insistenza? Perché l'uomo facilmente si distrae. L'uomo è come il bambino che è lì col suo giocattolino, non si accorge che è venuto sul sole, che ci sono le stelle, che il cuore si può dilatare, è lì preoccupato delle sue robette, capito? E quindi si distrae, si addormenta, si appisola, si stanca della vita, smette facilmente di attendere, di credere, si lascia prendere tante volte dal disgusto. Disgusto vuol dire non prova più la sorpresa, il gusto del vivere. Il vivere non ha più il senso di una buona notizia, appunto, di una cosa bella che suscita il desiderio, che suscita l'adesione, la fede, appunto, perché la fede è la radice, è sta roba qui, sì alla vita, no? E quando l'uomo decide di fare qualcosa, di rischiare, che gli dicono dai, fai qualcosa, facilmente si inquieta, si agita, vuol fare da sé, capito? Vuol mettersi al centro, si illude di farcela da sé e quindi diventa meschino, calcolatore, si chiude, diventa cattivo con gli altri. Cioè la fenomenologia dell'uomo si muove attorno a queste figure, mi pare, di vita. E io vi potrei anche essere, come si dice, un analista molto più dettagliato, perché mi conosco un po'. La mia giornata è così. O ti tiri da parte, oppure quando ti esponi sei preoccupato. In questo senso l'uomo poveretto, mio cugino, non accettava mai questo discorso, ci sono i buoni e i cattivi, sai, le scienze umane scavavano sempre, no, non è cattivo, c'è qualche motivo, hai capito? C'è la verità in tutte e due le cose, no? Però è vero che quando tu avvicini gli uomini, raramente li trovi proprio cattivi perché vogliono essere cattivi. Per lo più l'uomo è fragile. E è fragile, riassumiamo in una parola, perché è debole, perché ha paura. Tutte le cose brutte che vengono dagli uomini, alla fine, se voi andate a scavare, vengono dal fatto che è insicuro, ha paura. E radicalmente, ancora una volta per riassumere tutti i discorsi, ha paura di non essere amato, ha paura di non potersi appoggiare con sicurezza su qualcuno, su qualcosa. Manca di fede, appunto, non può appoggiarsi, e davanti alla morte è tipica sta roba qui, però sempre nella vita è così. E questa è la spinta che ci fa chiudere. Per questo si chiude in una solitudine che non ha soffio, non ha speranza e che è fonte di tutti questi cattivi pensieri che poi ci vengono, le cattive azioni. La meschinità della vita viene da sta roba, abbiamo paura. Paura radicalmente di mancare d'amore, no? E anche quando gli si parla di Dio, anche le religioni come sono vissute da noi sono così. Anche quando gli si parla di Dio, sei in preda a questo brutto sentimento che è l'insicurezza o la paura, appunto. Quando gli si parla di Dio, ha paura anche di Dio. Addirittura che non ci sia, ha paura che non ci sia, hai capito? No? E se c'è che non faccia niente per noi. Ma anche paura che ci sia, hai capito? Che abbia, perché se c'è poi chissà quali pretese ha su di me, chissà cosa mi chiede, no? Quindi paura delle sue richieste, del fardello che verrebbe a porci sulle spalle, in aggiunta ai grattacapi di cui ci occupiamo ogni giorno. Cioè, il fatto che noi trasformiamo in maniera così infantile la religione, in chiave utilitaristica o magica, deriva da sta roba qui, che non ci va che la religione aggiunga ulteriore fatica al vivere, perché ne abbiamo già abbastanza. Allora, o vieni a dirmi che il Signore mi fa dei miracoli, mi fa dei servizi, mi è utile, oppure ne ho abbastanza già. Paura, diceva la parola d'ingresso, paura di un Dio esigente dalla sua giustizia, che ci giudichi, no? E quindi presupponiamo, siccome un po' ci conosciamo, presupponiamo che il giudizio sarà abbastanza negativo, perché se lui è così buono, se lui è così alto, quando mi guarda io mi devo vergognare e basta. In realtà, appunto, sappiamo che questo è un sospetto che stravolge completamente l'idea di Dio, l'immagine di Dio, perché noi sappiamo che la giustizia di Dio è grazia, l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti è grazia e tenerezza per l'uomo, ed è solo abbandonandoci alla grazia che noi siamo nella sua giustizia, cioè nel posto che lui giusto ha pensato per noi. E invece la paura stravolge tutto. Sospetto, no? Perciò la paura è il contrario della fede. La fede è l'atteggiamento giusto che accoglie la giustizia con cui Dio ci rende giusti, no? E ce lo giochiamo appunto a fare da noi, quindi Dio ci può giudicare male, quindi lo scansiamo, che è tutto il racconto di Adamo ed Eva, no? Però potremmo raccontarlo anche noi. In questo senso vedete che la pace, il riposo, il refrigerio, venite a me, voi che siete affaticati e stanchi, io vi darò riposo. Il riposo che ci propone Gesù, in qualche maniera dicendo, dai vieni qui poverino che non capisci, o se no vieni qui zuccone, poveretto, vieni, vieni, ti abbraccio, no? Fa così il Signore con noi. No, ci vedrà tutti, come si dice, controllati, impauriti, misurati, giudicando Dio, teniamo chiuso tutto. No, dice, ah, vieni qui. Ti presenti quando abbiamo i bambini, abbiamo i figli complessati? Dobbiamo tirarli lì e stringerli un po' di più. Quando un po' più sicuro lasciamo andare, ma quando sono così complessati bisogna stringerli, no? Il riposo quindi che il Vangelo propone è la vittoria sull'inquietudine, sulla preoccupazione. Alcuni temi che predicava Gesù andavano continuamente su questo: non affannatevi, non preoccupatevi, chi si preoccupa prima della sua vita ha sbagliato, appunto. È la fine dell'inquietudine, dell'ansia, della preoccupazione che ci tengono scentrati fuori dal posto giusto. Siamo fuori dal posto giusto, per questo siamo inquieti. E la gioia che accompagna la proposta del Vangelo è la fine della paura, la serenità di stare al posto giusto. Qualsiasi cosa vi capiti, diceva Gesù, nessuno potrà rapirvi questa gioia, questa. No, invece noi ci facciamo noi la misura della gioia, quindi anche Dio ci deve aiutare a tenere quella gioia che vogliamo noi, che costruiamo, no? Ma quella lì invece è sempre minacciata, è sempre insicura, è esattamente la fonte dell'inquietudine. Ma, sai, sta legge del posto giusto è difficile, insomma. È come a dire a uno che il posto giusto sta nel tuffo. Cioè nel lasciarsi andare nelle braccia di un altro. Io l'ho sempre, le due, non sapevo da bambino che avevano questo valore, ma l'attraversare il cortile al buio e quel gioco di lasciarsi andare dietro che l'altro ti prendeva, rigido, no? Con la paura che l'altro invece tirassi via le mani e picchiare giù la testa. Sono la figura, secondo me, della fede, no? Del posto giusto. Il posto giusto è questo abbandonarsi, questo... Come dice il Salmo, sono tranquillo e sereno, nel posto giusto dove sono protetto, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato, è l'anima mia. E questa è la cosa che mi piacerebbe, non dico avere, perché non è una cosa che hai, ma mi piacerebbe portare dentro il mio cuore, dentro. Mi pare che il cristianesimo, il frutto del Vangelo dovrebbe essere sta roba qui. Se qualcuno ce l'ha già, ci aiuti, venga su a dirlo, ci faccia capire. Ovviamente, lo sappiamo, problemi, progetti, delusioni, scelte, paure. Chi non ha delle paure? È diverso le paure dalla paura, sono diverse. Ricerca dei mezzi, la casa, i soldi, le preoccupazioni, i figli, il nonno ammalato che impedisce qualsiasi altra cosa, le abbiamo tutti i giorni, no? Sono necessari, direi, per uno che vive, ma vissuti nella pace, appunto, nella serenità, nella... ma sai, le parole nostre sono tutte imbrogliate, perché sono già cariche di significati che noi gli diamo e riducendo. Invece, quando le dice Gesù, hanno un altro senso. No? Ma anche le difficoltà, la malattia, le ansie, le delusioni possono essere attraversate con questo senso di una compagnia invincibile. E come dice Gesù, anche ogni peso può diventare leggero. Se noi crediamo a questa presenza che abita in noi e con noi viene a attraversare il Mar Rosso e tutti i deserti che dobbiamo attraversare per andare verso la terra promessa. In questo senso il Vangelo cristiano e la spiritualità cristiana, adesso spiritualità vuol dire proprio questa, no? Spiritualità vuol dire una roba più leggera, è della carne tira giù, è un peso. Spiritualità, perché il Vangelo è leggerezza e questa leggerezza ha un segreto, l'accettazione di una compagnia. Per sperimentare il carico leggero, il testo, vedete, ci invita a prendere il giogo, è come se uno venisse, avete presente cos'è il giogo, no? Quello strumento che lega due animali che si mettono insieme per tirare un carro che da soli non si riesce, no? Allora, arriva Gesù e dice prendi il mio giogo, e uno subito sospetta, adesso mi tocca tirare, no? Quell'idea appunto che la religione viene a aggiungere qualcosa in più, che il Signore ti chiede troppo, che è meglio curare le tue cose da te. Ma appunto il Signore poveretto pensa un'altra cosa. Sotto lo stesso giogo i due sono coniugi, col giogo coniugi, no? Coniugati, cioè legati. L'invito ci spaventa come se il Vangelo volesse metterci addosso un peso. In realtà è la proposta di un aiuto, di una grazia, è il Signore che viene a portare le nostre fatiche, a sostenere le nostre debolezze, a caricarsi del nostro fardello, a far sua per amore la nostra fatica di vivere. Cioè la croce di Gesù, se qualcuno ce l'ha presentata così è stato un po' scorretto. La croce di Gesù non aggiunge qualcosa alle nostre croci. Dobbiamo massacrarsi per Gesù. Questo è un cristianesimo malato. La croce è la presa in carico da parte di Dio delle croci degli uomini. Se fai l'uomo di croci ne hai. Ed è quelle che Dio ti dà. Dopo ci saranno anche delle persone elette che Dio chiama a traforarsi le mani, i piedi. Ok. Però quelle robe lì sono tutte robe particolari. Il Vangelo, che è molto più radicale, è molto più semplice, ed è l'unica cosa necessaria, che tutte quelle robe lì sono private, uno ci crede, servono, non ci servono, servono per diventare atei, servono per diventare esaltati, o credenti, o fedeli. Vangelo, lo sapete, è molto più essenziale. Dice che Dio viene a portare il tuo peso e ti invita a far così con i tuoi fratelli. Perché lo sa che la vita ha molti pesi. La croce è la presa in carico da parte di Dio dei pesi che senza il senso della grazia rischiano di schiacciarci. Se noi restiamo sotto i pesi senza il senso della grazia del vivere, senza il senso evangelico, si rischia di restare schiacciati sotto, appunto. Se invece ci convertiamo al Vangelo, se ci mettiamo al seguito di Gesù, se impariamo a conoscere il suo Dio, il Padre suo, come il Dio della dolcezza e dell'umiltà, il peso della nostra vita può diventare leggero. O meglio, si possono attraversare i pesi della vita con la leggerezza che sono gli uomini del regno, del Vangelo, sperimentano, conoscono. Questo è il segreto. Questa è la cosa che dobbiamo chiedere a Dio. Questa è la cosa che dobbiamo lasciarci educare e imparare a ottenere. Che si può fare non tanto soltanto chiedendo a Dio che te la dia come una caramella, si può fare solo nell'esercizio della dolcezza del vivere, della grazia del vivere, della misericordia del no. Perché appunto la proposta è affascinante, è generosissima da parte di Dio, non potrebbe essere più generosa di così, come Dio dice, io vengo a mettermi nei tuoi panni, però è innegabilmente impegnativa, o forse sarebbe meglio dire è seria. Cioè, non è un francobollo di giustificazione che ti viene messo, è una creazione, è un diventare uomo in una certa maniera. Cioè, se tu accetti sta roba qui, accetti di diventare uomo come Dio ha in testa che tu puoi diventare, come è stato Gesù. Accoglie questo regalo, questa grazia, che è poi il segreto di vivere in questo mondo come figli di Dio, come figli del regno, come cristiani, appunto. Accoglie il regalo chi è disposto a entrare nella via della misericordia, della dolcezza, che ci fa portare i pesi gli uni degli altri, che ci fa commuovere per chi fa più fatica, che ci impegna a tener viva la speranza, la fiducia tra gli uomini, la fiducia nella vita, appunto, da comunicare, da distribuire, quindi da dare soprattutto a chi l'ha meno. E allora si capisce perché l'uomo superficiale, egoista, capriccioso, l'uomo che siamo noi, si spaventi di una prospettiva così impegnativa e preferisca aggirarla o rimandarla continuamente. E si capisce come chiusi nelle nostre preoccupazioni, le nostre paure, le nostre false sicurezze, non diamo fiducia al Vangelo, lo rifiutiamo. Il peccato è questo. Dopo vi posso raccontare come si manifesta, nel guardare, nel parlare, nel fare, nel trattare, nello scappare, eccetera, eccetera. Però il peccato. Leggete questi due capitoli che sto commentando, che hanno al centro il passo di stasera, capitoli 11 e 12 del Vangelo di Matteo, e troverete questo contrasto drammatico tra due scenari. E questo spiega perché quando si parla di Vangelo di Gesù ci sono due sensazioni, una che sono cose bellissime, l'altra che sono cose che ti tagliano, hai capito? Che severità, che dolcezza. Ecco perché dicevo la dolcezza e la violenza del Messia. Ci sono questi due scenari, questi due capitoli, adesso non sto a presentarveli perché sennò mi va via 10 minuti. Capitolo 11-12. Il primo scenario è uno scenario di luminosità, di gioia, che si diffonde attorno a Gesù e al suo messaggio. Il Vangelo viene accolto da questi piccoli che lo stanno seguendo, questi poveri pescatori, discepoli, e questa povera gente che è stata guarita, che è stata accolta, che si sente rinascere nel cuore la fiducia nella vita. E questo riempie di giubilo il cuore di Gesù, perché vede in questa gioia dei poveri, in questa elezione dei poveri e nella loro accoglienza del Vangelo, vede questa disposizione meravigliosa della compiacenza divina, vede realizzarsi la sua missione, la missione che il Padre gli ha affidato. Al Battista, inizia così il capitolo 11, al Battista che prima di morire ha dei dubbi su Gesù, perché è troppo dolce, lasciatemi dire così, è troppo misericordioso. Al Battista che si chiede se è lui che bisognava aspettare o no, ditegli, dice Gesù ai messaggeri del Battista, i ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, ai poveri è annunciata la buona novella. Gesù scopriva così chi era lui e di quale Dio era il segno. Da una parte questo scenario, dall'altra parte invece l'ombra tragica di un rifiuto che si fa sempre più duro, di un'opposizione sempre più violenta, le città della Galilea che non si convertono. Qualcuno corre per i miracoli, ma non si convertono, le relazioni umane non migliorano, la giustizia non fa progressi, le divisioni e gli odi, le prepotenze continuano, la religione è vuota, altro passaggio di questi capitoli, misericordia voglio, non sacrifici. Quindi le città non si convertono, i capi, i sacerdoti e gli uomini della legge, i teologi hanno dimenticato l'alleanza, il cuore della religione, della legge, che è la misericordia, e fanno crescere una generazione incredula e adultera, infedele all'alleanza, appunto. E poi familiari, capitolo 12 finisce, che sono venuti a cercare Gesù, chi è mia madre, chi è mio padre, chi ascolta la mia parola. Quindi le città, quindi la religione, quindi i parenti, non hanno capito niente di Gesù, hanno capito alcuni poveri. In questo senso io continuo a cercare questo segreto del Vangelo e nello stesso tempo un po' di paura ce l'ho. Fratelli carissimi, la parola che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, nutrimento della speranza e lievito di fraternità. Diciamo insieme, la tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino.
Signore, tu ci vuoi persone libere, responsabili e mature. Per questo ci inviti a stare accanto a te, a seguirti nelle ombre e nelle luci della vita. La comunione con te ci aiuti ad accogliere e a vivere con mitezza ed umiltà l'annuncio del Vangelo. Preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino.
Signore, tu insegni alla Chiesa che il servizio generoso ai fratelli, l'accoglienza del povero, del forestiero e dei piccoli sono i gesti con cui essa manifesta al mondo la sua appartenenza a te. Dona a tutte le comunità cristiane la forza per realizzare il tuo regno ed essere coerenti con la fede che professano. Preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino.
Signore, veniamo a te affaticati, stanchi e delusi perché il male sembra prevalere sul bene. Il tuo spirito ci sostenga nei nostri fragili tentativi di rendere credibile il tuo messaggio, senza lasciarci prendere dallo scoraggiamento e dalla paura. Preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino.
Signore, è sempre più difficile sottrarci al frastuono e lasciare spazio al silenzio nel quale possiamo ascoltare la Tua parola e ritrovare la parte più vera di noi stessi. Aiutaci a vivere il tempo del riposo e delle vacanze come tempo prezioso per discernere ciò che è buono per la nostra esistenza e per viverlo con gioia. Preghiamo.
La Tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino. Stendi la Tua mano, Padre, sull'umanità affaticata e oppressa e concedi a noi una fede profonda e audace nella testimonianza profetica del Tuo regno. Per Cristo nostro Signore.